Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
In Blu vi augura buone feste.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Chi ha occasione di venire a Milano in questo periodo potrà visitare sino al 12 gennaio in Sala Alessi di Palazzo Marino, proprio di fronte alla Scala, la splendida Madonna di San Simone di Federico Barocci, proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Questo è il consueto appuntamento con ingresso gratuito che ogni anno il Comune di Milano regala ai milanesi e non solo. Ce ne parla Anna Maria Ambrosini Massari, curatrice dell'iniziativa. Dottoressa Ambrosini Massari, e quasi tutti gli artisti si sono confrontati con la Natività e ognuno di loro ha dato il proprio apporto personale di luce, di colore, di abbigliamento, di espressioni. Ecco, in che cosa si distingue Federico Barocci in questa Madonna di San Simone?
Intanto, non è una natività, diciamo, no? Lui fa anche una natività, veramente, ma che è sempre molto legata ad aspetti di immediatezza, di quotidianità, di affettività. Ma in questo dipinto ci sembrava che ci fosse qualcosa che segna particolarmente lo spirito dell'artista, ma anche lo spirito del Natale, forse come noi vogliamo, cerchiamo, e cioè all'insegna di una grazia, di una gentilezza, di una dolcezza, che è la cifra più forte dell'arte di Federico Barocci.
Ecco, appunto, c'è in lui questa capacità di esprimere anche il pensiero personale rispetto alla propria fede, o comunque
sì,
rispetto al momento particolare.
Diciamo che lui vive profondamente e con grande partecipazione la sua fede, è parte di quella volontà di rinnovamento della Chiesa del secondo Cinquecento attraverso il verbo francescano, attraverso i nuovi movimenti che vogliono riportare il messaggio cristiano vicino agli umili, e quindi il suo messaggio è fatto di dolcezza costante, di grazia umanissima, e guardare la Madonna di San Simone si vede vedere, significa vedere la Madonna col bambino, con questi due santi in una sacra conversazione, ma sentire tutta la forza vorticosa di un'umanità straordinariamente vicina a noi.
Ci colpisce particolarmente anche proprio quello che è lo sfondo, l'abbigliamento, direi i tessuti, che in ogni caso lui sottolinea.
Ma sì, lui ha in questo dipinto in particolare è tornato da poco da Roma, ha deciso di restare nella sua Urbino, è rimasto profondamente colpito da Correggio, e quello che soprattutto vediamo è il vorticare dei panni, sembra che ci sia il vento che si muove in questi panni meravigliosi di colori intensissimi, sullo sfondo di un paesaggio veramente vitale, un paesaggio che ha già un sentimento di emozione moderna, più vicina a noi.
Senta, San Simone e gli altri che contribuiscono a interessare questo momento particolare che Barocci dipinge.
Sì, sono qui la scelta dei santi è legata anche al committente. Questo dipinto,
certo,
era destinato alla chiesa di San Francesco Urbino, oggi si trova alla Galleria Nazionale delle Marche, ed era legato a un committente che si chiamava appunto Simone Bacchio, che verso la metà degli anni 60, questo dipinto viene compiuto circa fra il 65 e il 67 del Cinquecento, ovviamente, lui aveva perso i figli, era un momento di grandissima disperazione e vuole come ritrovare la forza, quindi questi due santi, Simone e Giuda Taddeo, che sono sempre raffigurati insieme, in qualche modo sono addirittura due, forse anche per dare più forza a questa persona così colpita.
Comunque sono sempre espressioni di teologia proprio a livello del popolo.
Sì, certo, sono santi riconoscibili da ognuno dei due. due sono sempre insieme, questi due santi, anche nel martirio sono uniti, hanno il segno del proprio martirio, la sega per San Simone e una alabarda per Giuda Taddeo. Sono due santi che devono dare forza, ma sono anche, soprattutto Giuda Taddeo, un giovane bellissimo che si gira verso di noi e cattura la nostra attenzione per portarci proprio dentro, a farci sentire, come dire, questa divinità che diventa anche umana.
E il periodo in cui vive Federico Barocci, lei ha già fatto qualche accenno, ma anche i suoi colleghi, con chi si rapporta personalmente con gli altri artisti del suo tempo?
Federico Barocci è un artista che vive a pieno il suo tempo e che anticipa il futuro, sicuramente il 600 e anche una sensibilità ben più vicina a noi, ma è un artista che si confronta con i grandi modelli di Raffaello e di Tiziano, l'altro grande artista nato a Urbino, Raffaello. Lui però ha lasciato Urbino per Roma, mentre Federico Barocci andrà a Roma, dove avrà molto successo, ma sceglierà di tornare nella sua Urbino. Ma nonostante questo saprà guardare in tante direzioni, sarà importante Taddeo Zuccari per lui, saranno importanti molti artisti del passato come del presente. È un artista attentissimo a cogliere le novità e sarà colpito profondamente, come dicevo, da Correggio. Correggio è l'artista del primo Cinquecento che illumina con la sua emozione quello che sarà anche il nuovo secolo, il 600, la sua nuovo senso di teatralità, di coinvolgimento, di comunicazione, che per Barocci è molto importante.
Senta, per chiudere, ormai da tempo Milano offre ai milanesi, a tutti quelli che vengono in città in questo periodo, questo momento così importante, sempre molto frequentato, ma direi che ormai è diventata una, anche qui, non soltanto per venire a vedere un artista importante, ma anche proprio per sentirsi spiritualmente vicini a questo momento.
Ah, certo, io penso che la scelta infatti di quest'opera è importante, perché è un momento di arte, ma è anche un momento in cui le persone vogliono incontrare nelle opere quella scintilla, no, di amore, di dolcezza, di così ritrovare anche alcuni aspetti della propria spiritualità. Sicuramente questi elementi sono tutti insieme nel grande successo di questa iniziativa.
Dottoressa Anna Maria Ambrosini Massari, grazie, grazie per quello che ci ha detto e grazie per il contributo che ha dato a Milano nel esporre e nell'aiutarci a capire questo importante artista e questo importante quadro.
Grazie, grazie a voi e tanti auguri anche per il prossimo Natale.
Cosa importa se è finita? E cosa importa se ho ancora usata? O no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una fantastica giornata morbida. Se è durata, quello che conta è che sia stata. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stralunata. Una splendida giornata, sempre con il sole in faccia fino a sera, finché la sera di nuovo sarà.
Dopo l'appuntamento che vi abbiamo proposto a Milano in questo periodo con la Madonna di San Simone, passiamo ora la parola a Daniela Pizzagalli con i consigli di libri per le strenne natalizie. Daniela, dunque siamo quasi a metà di dicembre, di conseguenza direi qualcosa di natalizio, suggerimento di regalo.
Certo, in questa stagione subito io penso a potenziali regali. È vero che i libri cominciano a costare parecchio anche loro, ma prima di tutto è sempre un regalo importante perché ci dona qualche cosa non per pochi giorni, ma per tutto l'anno e di più se uno poi li rilegge, se gli sono piaciuti. E se no li può regalare via e quindi ha sempre questo modo di ricambiare ad altri. Io vorrei cominciare con un libro piccolino, molto adatto alla stagione, si chiama Sugli sci, è edito da Ponte alle Grazie, l'autore è un francese, Cédric Sapin Defour, è diventato molto noto per il suo ultimo libro, che è Il suo odore dopo la pioggia, di cui noi abbiamo parlato perché per tutti gli amanti dei cani è sicuramente un libro molto importante perché racconta proprio tutta la sua vita con il suo cane, sì, in un modo veramente molto toccante. E anche sugli sci lui riesce a rendere questo argomento che parla in fondo solo di sciate in un modo veramente quasi filosofico, perché per esempio dice che stare sugli sci è permettersi di vacillare, cioè è un'esperienza
permettersi,
che va oltre,
scusami,
quella della semplice divertimento.
Ecco,
di,
non ho capito, permette di
vacillare.
Ah, vacillare, ecco.
Quindi c'è anche questa emozione del non sentirsi sicuri, del vincere le proprie incertezze. E quindi ecco, anche in una sciata ci sono delle emozioni molto diverse. Tra l'altro lui parla non solo di sci sportivo, ma soprattutto di sci alpinistico, quello anche con le pelli di foca, che permette passeggiate. E lui è un cultore della neve, per lui la neve è un essere quasi sacro, per cui solo il fatto di come lui si muova nel paesaggio può essere un interessante suggerimento. Persino ai bambini, lui dice, ma prima di mettere gli sci buttatevi nella neve, imparate a conoscerla, imparate a conoscere il suolo. Insomma, ci sono sempre, non è un racconto monotono, ma sempre con tante varianti a seconda anche dell'età e dei paesaggi che cambiano. Quindi è un libro che secondo me è un piccolo regalo che può senz'altro essere molto indicativo per chi ama lo sci.
Benissimo, hai un altro titolo, due per questa volta.
Un romanzo che ho trovato molto interessante di Daniel Glattauer, lui è un austriaco, un giornalista che è diventato molto molto famoso 15 anni fa con Le ho mai raccontato del vento del nord, seguito dalla Settima Onda, che era un po'. Lui è uno scrittore molto brillante, ma che nello stesso tempo usa argomenti molto importanti e seri. Qui il suo nuovo libro, edito da Feltrinelli come tutti gli altri suoi libri, Nuotare, fluttuare, volare, comincia con un atto di bontà dei tedeschi che vanno in Toscana d'estate e vogliono invitare una compagna di scuola somala della figlia, una quattordicenne che per la prima volta uscirebbe dalla sua famiglia musulmana, rigida, eccetera, e purtroppo succede un incidente e muore in piscina. Ecco, da questo prende il via tutta un'analisi sulle diverse reazioni della famiglia, padre, madre, amici, la ragazzina amica, non solo, ma tutti i social, perché quando si viene a scoprire questa vicenda, anche perché la signora che invitava era una deputata dei Verdi, e cominciano a scatenarsi i social. Una delle caratteristiche di Daniel Glattauer, soprattutto negli ultimi romanzi, è di usare molto come personaggi gli anonimi che si divertono a scatenare polemiche e cattiverie sui social. E quindi trovo che sia molto interessante.
Soprattutto di attualità, ovviamente.
Perché alla fine si arriverà anche a un processo. No, lo sviluppo non solo dall'interno dei personaggi, che provano ognuno reazioni molto diverse da questa sciagura, fino all'importanza che hanno i social nel o denigrare o assolvere, a seconda di questi famosi leoni da tastiera che dietro l'anonimato vogliono insinuare dubbi e calunnie.
Benissimo, Daniela, grazie allora per questi due libri, magari ci sentiremo un'altra volta, sempre per questo mese di dicembre, con qualche altro suggerimento.
Che senz'altro troverò qualche cosa che possa interessare, ma nello stesso tempo faccia riflettere.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e vi dà appuntamento per il prossimo mercoledì 18 dicembre.